Un caloroso benvenuto alla puntata settimanale di Equilibri Umani. Sono Patrizia Landini, qui con voi per esplorare insieme il benessere, la salute e la crescita personale. Oggi ci immergeremo in riflessioni e spunti che possono aiutarci a trovare armonia e serenità nella vita di tutti i giorni. Grazie per esservi uniti a noi in questo viaggio ed essere parte di questa bellissima comunità del benessere. Iniziamo allora subito con il sommario e i temi che tratteremo oggi. Salute dell'intestino e connessione intestino-cervello. Riduzione dello stress e mindfulness, come ridurre i sovraccarichi mentali. La ricerca della longevità e dell'invecchiamento in salute sta accelerando grazie a nuove tecnologie e pratiche di biohacking. Alimentazione consapevole, come prestare attenzione al nostro rapporto con il cibo. Integrazione tra medicina tradizionale e olistica per un approccio completo al benessere. Dal mio archivio segreto, il Maestro Guerrino Lovato, ospiti Sonia Manfra, maestra di yoga e Ayurveda terapia, Elia Mercanzin, consulente di comunicazione. Nei nostri servizi scopriremo il potere del sonno e anche dove recarci per trascorrere un periodo di equilibrio e benessere. Partiamo allora subito dalla salute dell'intestino e dalla sua sorprendente connessione con il nostro cervello. Spesso, quando pensiamo alla salute mentale, ci concentriamo sul cervello e sulle emozioni, ma la scienza sta rivelando che uno dei principali protagonisti del nostro benessere emotivo e mentale è in realtà il nostro intestino. Avete mai sentito parlare del secondo cervello? È una metafora che si riferisce all'intestino e al suo complesso sistema nervoso conosciuto come sistema nervoso enterico. L'intestino contiene milioni di cellule e fibre nervose, formando un vero e proprio sistema nervoso autonomo. È capace di funzionare in maniera indipendente dal sistema nervoso centrale, ad esempio promuovendo la contrazione dell'intestino e secernendo enzimi digestivi. Sebbene abbia solo un decimo del numero di neuroni presenti nel cervello, può operare autonomamente. Allo stesso tempo svolge altre funzioni che richiedono un coordinamento a livello emozionale e del sistema immunitario. L'intestino è capace di ricevere e elaborare stimoli interni ed esterni al corpo, interagendo con il sistema nervoso centrale attraverso uno scambio continuo di informazioni. Questo avviene grazie all'integrazione del sistema psico-neuro-immuno-endocrino, che coinvolge il rilascio di ormoni, il nervo vago e il sistema immunitario. In tal modo, i due cervelli, quello intestinale e quello centrale, si influenzano reciprocamente, condizionando il nostro benessere psicofisico. Ecco perché si parla di un asse diretto tra il cervello e l'intestino. Questo sistema è in costante comunicazione con il cervello e ciò che accade nel nostro intestino può influenzare in modo diretto il nostro umore, il livello di stress e persino la nostra capacità di concentrarci. Il sistema enterico comunica sempre con quello centrale. Ecco perché quando l'intestino soffre noi ne risentiamo anche a livello psichico, perché è un organo dotato di tessuto neuronale autonomo, capace di elaborare sensazioni e fissare emozioni come gioia e dolore, oppure paura e stress, che a loro volta possono avere un impatto estremamente forte sulla salute intestinale. Stipsi, dissenteria, colite, gonfiore, poiché lì vengono in qualche modo assorbiti e fissati. Anche con una sorta di memoria intestinale, a seconda dei diversi periodi della vita e dello stato di benessere o di sofferenza. La chiave di questa connessione è il microbioma intestinale, un insieme di trilioni di batteri che abitano il nostro apparato digerente. Questi batteri non solo aiutano a digerire il cibo naturalmente, ma giocano un ruolo cruciale nel mantenimento del nostro sistema immunitario e nella produzione di neurotrasmettitori come la serotonina, spesso definita proprio l'ormone della felicità. Pensate che circa il 90% della serotonina del nostro corpo viene prodotta proprio nell'intestino. Quando il nostro microbioma è in equilibrio, ci sentiamo più energici, più felici e anche meno stressati. Al contrario, un intestino squilibrato può contribuire a disturbi dell'umore, come ansia e anche depressione. Ma come possiamo prenderci cura del nostro intestino? Una dieta ricca di fibre, alimenti fermentati come il kefir, lo yogurt e i crauti e anche integratori probiotici possono favorire una flora intestinale sana. L'inclusione di cibi prebiotici come aglio, cipolla e banane fornisce il nutrimento necessario ai batteri buoni. In questo modo supportiamo non solo la nostra digestione, ma anche il nostro benessere mentale. È interessante notare che sempre più studi dimostrano la relazione tra disturbi intestinali come la sindrome dell'intestino irritabile e disordini dell'umore. Per esempio, si è scoperto che le persone con intestino irritabile sono più incline a sviluppare depressione o ansia. Questa scoperta importante sottolinea quanto sia cruciale mantenere l'equilibrio intestinale non solo per la salute fisica, ma anche per quella psicologica. Oltre alla dieta, altre pratiche possono sostenere il legame intestino-cervello: la meditazione, l'esercizio fisico regolare, tecniche di gestione dello stress come la respirazione profonda possono influenzare positivamente questo asse bidirezionale. Il motivo è semplice: riducono lo stress, aiutano il nostro sistema nervoso a rilassarsi, permettendo anche all'intestino di funzionare al meglio. È un ciclo virtuoso che possiamo innescare con semplici abitudini quotidiane. Possiamo dire che prenderci cura del nostro intestino è un passo fondamentale per un benessere completo. La teoria dei due cervelli di Gerson, oltre che essere molto affascinante dal punto di vista scientifico, pone un'attenzione particolare sull'importanza della prevenzione, perché curare il benessere dell'intestino non significa solo prevenire patologie anche importanti, acute o croniche, ma anche fare il primo passo per volersi bene dal punto di vista emotivo. Con lo stile di vita e l'alimentazione agiamo sulla salute dell'intestino, che a sua volta influenza il cervello. Per centrare l'obiettivo bisogna indirizzarsi verso un regime alimentare sano ed equilibrato, perché i nutrienti possono avere già di per sé un effetto positivo sul tono dell'umore e poi perché l'intestino interagisce con i microrganismi viventi che compongono il microbioma umano, che sono in grado di rispondere direttamente ai segnali di stress. Bene, e adesso voglio farvi ascoltare Sonia Manfra, insegnante di yoga e ayurveda terapia, che ci porterà nel magico e benefico mondo delle spezie che aiutano l'equilibrio e il benessere. Ben ritrovata a Sonia Manfra, la nostra ospite di Equilibri Umani.
Grazie, grazie Patrizia, ben ritrovati anche voi.
Grazie Sonia, è sempre un vero piacere averti con noi, anche perché questa puntata ho in mente di chiederti, insomma, qualche dritta, qualche curiosità riguardo l'autunno. Come vede l'Ayurveda questa stagione un po' particolare che ci porterà verso il freddo, anche se ancora delle giornate sono abbastanza miti, e quindi anche il rapporto tra l'autunno e le spezie?
Esattamente, grazie Patrizia. Allora, in autunno, innanzitutto, secondo l'Ayurveda, appunto, governa di più Vata Dosha, questo dosha, questa energia leggera, un'energia data da aria e spazio, che sono appunto gli elementi che la predominano, e infatti in autunno aumenta l'aria proprio fuori, esterna, in natura, sì. Le foglie cadono, si va da un periodo di estroversione verso un periodo di introversione. E Vata Dosha, diciamo l'autunno, che è questa stagione un po' di transazione tra il caldo estivo e il freddo invernale, è appunto quella stagione in cui predomina Vata Dosha. Ora, in relazione alle spezie, ma sai, le spezie in realtà vanno sempre bene, 365 giorni all'anno, non è che va bene in autunno sì, in estate no, poi okay. Appunto magari ci sono delle spezie che andrebbero utilizzate di più in una stagione piuttosto che in un'altra, ma in sé le spezie sono una ricchissima fonte di proteine, fibre, vitamine. Hanno un alto contenuto di grassi non saturi, quindi buoni. Okay. L'unica cosa con le spezie, ecco, non bisogna mai esagerare.
Sì.
Non è che perché le vediamo spezie in tal senso, no, polveri o semi,
sì,
ma sì, abbondiamo. Sempre okay. In maniera abbastanza bilanciata, con anche le quantità di ingredienti che andiamo poi a...
Certo,
cucinare.
a cucinare, sì. Ma ecco appunto, questo che a me interessava sapere è, io capisco che tutte le spezie vanno sempre bene naturalmente, ma tu per esempio adesso, anche quando tu fai i tuoi corsi stagionali, eccetera, hai comunque un focus su una determinato, diciamo, su una determinata lista di spezie che possono essere utili, oppure proprio si utilizzano davvero tutte in ogni stagione?
Guarda, Patrizia, ti ho preparato qui da
Oh,
farti vedere una
bellissimo.
selezione di principali spezie.
Ah,
Non so se si riescono a
sì.
vedere.
Io vedo, diciamo, nella mia, beh, li vedo la curcuma, per esempio, potrei
Il
distinguere quello,
sole
poi
al
tu ci,
centro, esatto, la
dopo tu
curcuma.
ci racconti. Esatto, sì.
Esatto, Questo è molto importante in cucina un po' sempre, così
Sì.
come il gera, i semi di cumino.
Ah,
I
sì.
semi di senape,
I semi di
questi
senape.
pallini piccoli neri,
Ok.
il coriandolo, adesso magari
Sì.
te le faccio vedere meglio. Ad esempio, partiamo dal cumino. Il cumino è una spezia molto centrale in Ayurveda. Sono questi semi, c'è il cumino bianco, c'è il cumino nero, si vedono, no?
Sì. Sì,
Ecco.
assolutamente.
E gera, il nome gera, il nome di questa spezia,
Sì.
significa proprio digerire. Quindi questa
Vabbè.
è una spezia che nei piatti ayurvedici ci diciamo non mancherà mai. È una spezia che usano anche nei masala, nel curry, ad esempio. Il cumino viene inserito ed è una spezia proprio che favorisce la digestione ricca di ferro.
Ho
Ad
capito.
esempio, le donne che magari attraverso il ciclo mestruale perdono un'importante quantità di sangue in tal senso, dovrebbero integrare, utilizzare il cumino
Il
tutti i giorni,
cumino,
cioè in
certo.
polvere,
Ok.
perché il cumino magari è una spezia abbastanza intensa di sapore, quindi non
Saporito,
a
vero?
tutti
Sì.
può piacere, quindi i semi se ti arrivano sotto i denti li senti un po' di più, mentre la polvere no, quindi in alternativa
Chiaro.
si può usare la polvere. Ad esempio
Perfetto.
il cumino nei miei piatti non manca mai, proprio per questo motivo, perché è una spezia principale, altamente digeribile contro la flautulenza, contro le coliche. È un
Capito.
antiossidante ricco di sali minerali, magnesio, fosforo. Tutte le spezie sono ricche di sali minerali e di
Certo.
appunto metalli.
Perfetto.
E
Beh.
appunto, come dicevo, un ingrediente abbastanza base anche nel curry. Un'altra
Ok.
spezia che utilizziamo tantissimo è appunto prima forse ce l'ho di qua. Boh, parliamo prima dei semi di senape, che
Sì,
invece
sì. Eh
sono un po' una rivelazione, perché
sì.
questi
Piccolini
semini
e
non li
neri.
conosce quasi
Ok.
nessuno.
No, poi di questo colore io non li avevo mai visti. Conosco quelli più dorati, quelli più gialli, ma questi neri non li avevo mai visti.
La senape
Sì.
trovi la senape bianca, la senape
Sì,
marrone
sì.
e
Si
questa è la
vedono
senape
molto
nera,
bene.
che è
Sì.
quella anche un poco più amara. Ma la
Sì.
senape, ad esempio, è importante integrarla perché contiene quasi tutte le vitamine, anche la K. La vitamina K, che ad esempio si produce proprio a livello dell'intestino
Sì, 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 sì.
e che però produciamo in piccolissime quantità, la senape già la contiene. Contiene la B1, B2, B3, C, E, J, K. È ricchissima la senape, ad esempio, e va molto bene nella stagione invernale perché è anche un po' riscaldante, quindi va bene
Ok.
sia per Vata Dosha in inverno, sia per in autunno, sia per Kapha Dosha in
In
inverno.
inverno.
L'altra senape, che tra l'altro è l'altra spezia che è anche molto usata ormai da noi in
Sì?
Europa, è la curcuma.
Ah, beh, sì, la curcuma è famosissima, è la
E questa
star
la
delle
conosciamo.
spezie. Sì, esatto. Tra
Esatto.
l'altro, tutti ne parlano un po' così, vabbè, però siamo tutti certi delle sue qualità e della sua utilità.
Infatti, forse la usiamo fin troppo
Fin
adesso, perché poi le
troppo.
cose a volte, no, prendono questa connotazione di moda
Sì,
e
è
allora
vero.
poi magari si esagera un poco. Non bisogna esagerare nell'utilizzarla la curcuma perché è anche un poco riscaldante. Per quanto possa essere antinfiammatoria, sostiene molto bene il sistema nervoso, i radicali liberi, però
Sì,
è anche un po'
può.
infiammante, quindi
Ah,
va
ok.
dosata.
Eh sì, perché sembra che appunto possa essere messa un po' dappertutto, sempre e comunque, e invece quello che ci dici è un ottimo consiglio perché, come ci hai già ricordato prima, sì, le spezie, però da come ce le hai descritte te, sono anche alimenti molto complessi e molto anche ricchi, quindi sì.
Assolutamente sì, e infatti chi magari ha problemi su circolatori, insomma, deve un po' dosare soprattutto la curcuma.
Assolutamente. Senti, ma noi in questa puntata ci stiamo occupando proprio di intestino e rapporto intestino-cervello e di quando si sta bene col proprio intestino, quanto si può migliorare anche la capacità cerebrale. Quale di queste spezie che tu ci stai citando può essere una delle migliori per quanto riguarda proprio l'attività dell'intestino?
Ma ecco, brava, grazie. L'attività
Nulla.
dell'intestino, perché appunto è un collegamento, quindi
Sì.
innanzitutto dovremmo guardare l'aspetto digestivo.
Sì.
Se voi andate a fare una consulenza con un medico ayurvedico, una delle prime cose che chiede è proprio come funziona l'intestino, se è regolare o non regolare, perché l'intestino dovrebbe essere regolare. E sì, insomma, anche le consistenze andrebbero un pochino
Certo.
guardate e verificate. Le spezie, Patrizia, in realtà le abbiamo sempre utilizzate anche in Europa, solo che è andata un po' perso l'usanza della spezia. Le nostre spezie sono il rosmarino, la maggiorana, il timo, l'origano, no?
Sì.
L'alloro. Tutte spezie più nostre europee e le spezie hanno proprio questo compito di predigerire i cibi e
Certo. Quindi
quindi
accompagnano.
favoriscono la
Esatto.
digestione. Ad esempio, prendiamo le verdure. Sappiamo tutti che le verdure lievitano nell'addome.
Sì. Certo.
Per quanto sono buone, anche i minestroni, eccetera, eccetera, ma se non li spezziamo, lievitano i legumi. I legumi anche, i legumi fanno
Assolutamente.
aria. E
Certo.
quindi, ad esempio, dovremmo usare sempre e comunque sia la saffetita.
Ah.
La saffetita
Sì.
toglie l'aria. Questa in
Bene.
versione così un po'
Sì, pezzettini.
solida, diciamo. Poi esiste
Sì. Ok,
anche in versione polvere.
ok.
E adesso non ho qua a portata di
Tipo
mano, ce l'ho in cucina.
quando cuciniamo i legumi, quindi questa andrebbe aggiunta già
Sì,
in cottura. Sì.
verdure e
Perfetto.
legumi sempre. Sì,
Ottima,
proprio
questo è
perché
un ottimo
toglie
consiglio.
l'aria. E
Sì. Bene, bene, vedi che.
quindi quando chiaramente la digestione in tal senso è un po' sostenuta, è un po' favorita, anche l'attività mentale, manas, appunto, mantiene un focus, una chiarezza, mentale diversa.
Assolutamente, assolutamente. Bene, ma allora, dacci un consiglio come l'altra volta, quella bella tisana che ancora io faccio perché ho trovato proprio i petali di rosa, quindi fantastico, ma dacci un
Ottimo,
consiglio
brava.
di una delle tue tisane fantastiche che poi lo pubblichiamo sui social così tutti possono affrontare l'autunno in
Ma
scioltezza.
sai, adesso ad esempio in inverno, però anche lì
Facciamo un
bisogna poi
ragionamento più
sempre un po'
autunnale,
alternarle.
sì, un po' autunnale perché ancora ci sono momenti brutti ma ancora belli, un po' per introdurci, anche perché effettivamente la stagione dell'autunno può portare a momenti di depressione, di ansia e quindi magari qualcosa che possa un po' rinfrancare, se è
Sì,
possibile.
ma in tal
Non
senso si dice che la piperina che contiene il
è che. Sì,
pepe
sì.
è proprio un po' un antidepressivo, si
Ok,
dice,
e si
oltre ad
può.
essere una spezia riscaldante che appunto adesso con l'autunno, con Vata Dosha, va
Certo.
benissimo.
Ok,
In autunno,
perfetto.
in inverno, però Patrizia, bisognerebbe appunto sempre prima vedere anche un po'. l'asse costituzionale personale, perché ad
Naturalmente.
esempio chi porta nella propria costituzione Vata Dosha, soprattutto come primo elemento, il pepe lo dovrebbe dosare bene, non utilizzarlo in eccesso solo perché mi riscalda e
Sì,
solo perché no.
certo.
Lavora sui livelli ormonali così di umorali.
Certo. Beh sì, noi
Quindi
naturalmente stiamo dando delle indicazioni di massima anche per farsi
esatto.
un'idea di quello che può essere. Poi se si
Allora, a
vuole
me
approfondire,
in inverno, ad esempio,
naturalmente.
piace molto il chiodo di garofano,
Ah sì, vero.
la cannella,
Che quella è più classica,
l'anice
diciamo,
stellato, che
l'anice
sono
stellato.
circa tutte quante della stessa famiglia. I
Ah.
chiodi di garofano, anche quelli sono antisettici, per esempio, ti ricordi quando lo suggerivano per il mal
I
di denti
nonni,
ai
sì,
tempi?
è
Proprio
vero, è
perché
vero.
anche un anestetico,
Ok.
anche l'anice stellato ha questa fragranza poi molto dolce, molto
Sì,
invernale,
sì,
ci si
sì.
può aggiungere un po' di zenzero se si vuole. Le mie tisane sono tutte senza zucchero e senza miele.
Naturalmente, dovrebbero
Perché
essere
appunto
così
profumano
perché.
già da
Sì,
sole.
esatto. E poi tu sfondi una porta aperta perché io sto lavorando molto sul fatto di non cedere agli zuccheri e ai cibi ultraprocessati. Lo dico fin troppe volte, però è molto importante questo, perché già la natura ci offre degli aromi, delle
Sì.
consistenze, dei sapori meravigliosi che è inutile andare proprio a coprire o a rovinare con degli zuccheri in eccesso che non servono proprio. Quindi sì, grazie che ci hai fatto questo piccolo asterisco, ma è molto importante, molto.
Sì, è importante,
Sì,
infatti.
sì, sì, sì. Bene, Sonia, allora intanto io ti ringrazio per questa meravigliosa carrellata che ci hai fatto riguardo alle spezie e vorrei anche invitare però chiunque ci sta ascoltando a scriverti o contattarti anche sui social. Fai tante cose, quindi insegni yoga, fai i massaggi ayurvedici, fai molte pratiche che rientrano proprio nella tua preparazione e studi. Però se per caso qualcuno avesse una curiosità o volesse partecipare a uno dei tuoi bellissimi corsi, magari ti può scrivere così, ecco, tu sarai
Volentieri,
lì a
molto volentieri. Questo weekend
rispondere.
parte un corso di cucina,
Sì,
appunto, ayurvedica in autunno, poi a
vedi,
novembre
ecco,
partirà quello invernale,
certo.
perché di spezie ce ne sono tante altre. Patrizia, c'è il coriandolo che è molto importante,
Sì,
insomma, potremmo appunto
ma ne
parlare veramente
parleremo.
di,
Sì, ne parleremo
perché ce
perché è
ne
un
sono tante altre
argomento,
ancora
esatto,
importanti.
è interessantissimo e sono sicura che anche chi ci ascolta ha voglia di imparare e capire perché effettivamente basta davvero poco, no, come tu dicevi, per avere una corretta assunzione anche del cibo, un miglioramento del cibo che noi mangiamo. Quindi meglio di
Esatto,
così.
esatto.
Bene, allora Sonia, ti ringrazio tantissimo, buon corso questo fine
Grazie,
settimana.
grazie a voi di
In
nuovo
quel
per
di Venezia.
l'invito. E sì, non esitate a scrivere, a
Assolutamente.
chiamare, a
Ah sì, a
contattarmi.
contattarti perché le cose che tu puoi trasferire sono veramente molto importanti per la salute e il benessere dell'uomo e della
Grazie,
nostra
sì, lo
vita. È
sono, sì.
vero, è vero. Grazie Sonia, grazie mille, a prestissimo.
Grazie, a presto, alla prossima. Buona giornata.
Scopriamo alcuni segreti della mindfulness che possono aiutarci a ridurre lo stress e a vivere meglio. Lo stress è diventato un compagno quotidiano per molti, legato al lavoro, alle relazioni, agli impegni familiari e alle mille sfide che la vita ci pone davanti ogni giorno. Ma cosa succede al nostro corpo e alla nostra mente quando siamo sotto stress? Lo stress attiva il sistema nervoso simpatico, quello che ci prepara a reagire a una minaccia aumentando il battito cardiaco, la pressione sanguigna e i livelli di cortisolo, l'ormone dello stress. In piccole dosi lo stress può essere utile, ma quando diventa cronico, hai effetti dannosi sulla salute, sia fisica sia mentale. Qui allora entra in gioco la mindfulness, una pratica che ci aiuta a riportare la mente al momento presente, alleviando l'ansia e lo stress accumulato. Cosa significa davvero essere mindful? Essere consapevoli significa semplicemente prestare attenzione al qui e ora, senza giudizio. La mindfulness ci invita a osservare i nostri pensieri, le nostre emozioni, come se fossimo davvero spettatori, senza farci travolgere da essi. Un maestro di questa pratica è stato il grande monaco e attivista Thich Nhat Hanh, noto in tutto il mondo per il suo insegnamento sulla consapevolezza. Thich Nhat Hanh ha condiviso pratiche per portare la mindfulness nella vita quotidiana. Secondo lui, ogni azione, per quanto piccola, può diventare un'opportunità di meditazione e consapevolezza. Ad esempio, suggeriva di praticare la meditazione camminata, un modo per trasformare un semplice camminare in un momento di piena presenza. Ogni passo diventa un respiro e con ogni respiro siamo pienamente presenti nel qui e ora. La pace ogni passo, diceva. Questo approccio ci ricorda che non dobbiamo trovare tempo extra per meditare, ma possiamo integrare la mindfulness nelle attività quotidiane, trasformando ogni momento in un'opportunità di pace. Una delle pratiche di mindfulness più diffuse è proprio la meditazione. Anche solo pochi minuti al giorno possono fare una grande differenza. Sedersi in silenzio, chiudere gli occhi e concentrarsi sul respiro aiuta a calmare la mente, abbassare i livelli di cortisolo e rallentare il ritmo cardiaco. Non è necessario essere esperti per praticare la mindfulness. Anche piccoli momenti di consapevolezza durante la giornata, come fare una passeggiata o assaporare il cibo proprio con grande attenzione, possono ridurre lo stress. Oltre alla meditazione, altre tecniche efficaci per gestire lo stress sempre includono la respirazione profonda. Quando siamo particolarmente stressati, tendiamo a respirare in modo superficiale, solo con la parte alta della cassa toracica, il che aumenta la tensione nel corpo. Imparare a fare respiri lenti e profondi, come quelli utilizzati nella respirazione diaframmatica, attiva il sistema nervoso parasimpatico, responsabile del rilassamento. Una tecnica semplice che potete provare è la respirazione 4-7-8. Inspirate per 4 secondi, trattenete il respiro per 7 ed espirate lentamente per 8 secondi. Questo metodo non solo aiuta a rilassarsi immediatamente, ma può anche migliorare la qualità del sonno se praticato prima di andare a letto. Come possiamo però integrare la mindfulness nella nostra vita? Una delle chiavi è trovare piccoli momenti durante la giornata in cui possiamo fermarci e osservare ciò che accade intorno a noi. Spesso siamo presi dalla fretta e non ci rendiamo conto di come ci sentiamo o di cosa stiamo facendo. Proviamo allora, per esempio, a essere più presenti durante attività quotidiane, come lavarsi le mani, camminare o persino lavorare. Portare l'attenzione su questi momenti può sembrare semplice, ma ha un effetto potente sul nostro stato mentale. Un altro strumento utile per gestire lo stress è la gratitudine. Numerosi studi dimostrano che praticare la gratitudine regolarmente aiuta a migliorare il benessere emotivo. Tenere un diario della gratitudine in cui annotare anche solo 3 cose per cui siamo stati grati durante la giornata può aiutarci a spostare l'attenzione dalle preoccupazioni ai piccoli aspetti positivi della nostra vita, perché ce ne sono sempre. Lo stress non è qualcosa che possiamo eliminare completamente dalle nostre attività. Tuttavia, con le giuste pratiche possiamo imparare a gestirlo e a trasformarlo in uno strumento di crescita. La mindfulness ci aiuta non solo a ridurlo, ma anche a sviluppare una maggiore consapevolezza di noi stessi e del mondo che ci circonda, permettendoci di vivere con più tranquillità e presenza. Abbiamo incontrato Elia Mercanzin presso Spazio Meravigliosamente Più. Con lui abbiamo esplorato un tema che, a distanza di molti decenni, ha ancora tanti lati oscuri: l'assassinio di JFK, uno degli eventi più discussi e controversi del XX secolo. Con una ricerca approfondita e un'analisi meticolosa, Elia ci offre una nuova prospettiva degli eventi che hanno portato alla tragica fine di John Fitzgerald Kennedy. Elia Mercanzin, consulente di comunicazione. Grazie Elia di essere qui con noi e ben ritrovato.
Grazie a voi.
Bene Elia, allora, tu stai portando avanti un'opera molto interessante. Allora io ti chiedo subito, che cosa ti ha spinto ad approfondire il caso Kennedy e anche di dedicare tanto tempo a questo tipo di ricerca?
Allora, la risposta sincera è non lo so, nel senso che il caso Kennedy, come tanti altri eventi storici, essendo io appassionato di storia contemporanea, ha sempre aleggiato attorno al, diciamo, al baricentro dei miei interessi, ma per varie ragioni non ho mai avuto lo stimolo e l'occasione di approfondire.
Certo.
È capitato la primavera dell'anno scorso di dover spiegare, fare alcune lezioni di storia contemporanea a dei giovani di terza media. E arrivati appunto all'età contemporanea, siamo arrivati all'evento Kennedy e lì, per fare bene il mio mestiere, mi sono dovuto documentare un attimino. E da lì ho messo il piede nella tana del Bianconiglio e ci sono cascato dentro e non ne sono più uscito.
Tu hai chiamato questa tua ricostruzione, questo tuo lavoro, il secondo piano. Ecco, puoi spiegarci cosa intendi con questa espressione e cosa rappresenta per te?
Allora, il secondo piano appunto suggerisce l'idea di una progettualità, di una pianificazione, quindi si allude al famoso complotto che... Sì. Il caso Kennedy è il padre di tutte le teorie del complotto. Approfondendo la questione mi sono reso conto che ovviamente prima mi sono un po' balloccato tra la versione ufficiale e l'ipotesi del complotto, ma più approfondivo, più mi rendevo conto che gli elementi che davano spinta all'idea del complotto erano talmente tanti,
sì,
addirittura li ho definiti troppi per essere veri. O meglio, se complotto c'è stato,
sì,
mi sono detto, è stato veramente organizzato coi piedi, cioè malissimo, il peggior, sì, complotto della storia, perché si sono lasciate dietro di sé una montagna di anomalie, di assurdità, di tracce, che è inspiegabile se assumiamo,
capito,
che dietro ci sia stato la CIA,
sì,
l'FBI,
sì,
i militari. Quella gente lì non fa tutti questi errori. E quindi mi sono detto, analizziamo bene, qui è successo qualcos'altro. E da qui l'idea che a un piano iniziale, un progetto, un complotto iniziale,
sì,
se ne sia sovrapposto un altro.
Ma infatti, perché la versione comunque ufficiale degli eventi, già da quel dì, ha sempre sollevato tantissimi dubbi e qui continuano a passare i decenni, non più gli anni, ma sembra quasi di non trovare mai il bandolo di questa matassa.
Esatto, è così. Io credo, ovviamente io non sono un depositario della verità,
sì,
e penso che la verità vera non si saprà mai, almeno noi non la vedremo. Se non altro perché è risaputo che ci sono ancora 14.000 documenti tenuti nel cassetto dalle agenzie americane, quindi
sì,
vuol dire che c'è molto da sapere che probabilmente non si saprà mai. Io credo che al di là di uno zoccolo duro di una parte del pubblico,
sì,
che pervicacemente sostiene la versione ufficiale, una grande maggioranza, anche basandosi sui sondaggi, la maggioranza quantomeno degli americani nutre seri dubbi. Quello che mi perplime è che, pur avendo questo dubbio sul fatto che,
sì,
o meglio, essere quasi convinti che le stesse istituzioni americane abbiano fatto fuori un presidente americano, questo non porti ad una diversa prospettiva dalla quale,
sì,
osservare il potere.
Certo.
E quindi vedo che si va ancora alle elezioni negli Stati Uniti, cioè voglio dire,
sì,
è come se ci fossero due compartimenti. Ok, hanno ucciso il nostro presidente, forse siamo stati noi stessi a farlo, però va bene, andiamo avanti.
Andiamo avanti.
C'è qualcosa in questo che è un po' un atteggiamento schizofrenico.
Sì, è anche un po' inquietante forse.
Esatto.
Longevità e biohacking. Questi concetti non riguardano solo vivere più a lungo, ma vivere meglio. Il termine biohacking potrebbe suonare moderno o futuristico, ma in realtà si riferisce a pratiche che mirano a migliorare il funzionamento del corpo utilizzando una combinazione di scienza, tecnologia e consapevolezza. L'obiettivo è prendere il controllo della propria biologia, ottimizzando la salute fisica, mentale ed emozionale per allungare e migliorare la qualità della vita. Come si lega tutto questo però alla longevità? La ricerca ci mostra come l'invecchiamento non è solo una questione di anni che passano. Fattori importanti come la nutrizione, l'esercizio fisico, la gestione dello stress e le abitudini quotidiane possono avere un impatto profondo sul modo in cui invecchiamo. Biohacker famosi come Dave Asprey puntano a vivere fino a 180 anni utilizzando tecniche di biohacking per rallentare proprio l'invecchiamento. Ma Anche se questo obiettivo potrebbe sembrare ambizioso, ci sono principi fondamentali che possiamo integrare nelle nostre vite per vivere in modo più sano e prolungare i nostri anni attivi. Uno dei pilastri del biohacking per la longevità è la nutrizione. Ad esempio, la dieta chetogenica, basata su un basso apporto di carboidrati e un alto consumo di grassi sani, è molto utilizzata nel biohacking. Questa dieta mira a stimolare il corpo a usare i grassi come fonte di energia, migliorando le funzioni cognitive e riducendo l'infiammazione, un fattore chiave nell'invecchiamento. Altri biohacker adottano il digiuno intermittente, una pratica che alterna periodi di digiuno e alimentazione, aiutando il corpo a rigenerarsi e a migliorare i processi metabolici. Io qui apro una piccola parentesi però, queste pratiche vanno seguite sempre da un nutrizionista e anche il digiuno intermittente potrebbe portare problematiche spesso se si hanno delle patologie già pregresse e sappiamo insomma di soffrirne. Oltre alla nutrizione, però, anche l'esercizio fisico gioca un ruolo cruciale nel mantenimento della giovinezza. Non si tratta solo di allenamenti intensi, ma anche di pratiche come lo yoga, che non solo rafforzano il corpo, ma migliorano la flessibilità, riducono lo stress e favoriscono il benessere mentale. La chiave è combinare esercizi di forza con attività che promuovono il rilassamento ed il recupero. Ad esempio, l'allenamento con i pesi aiuta a preservare la massa muscolare, fondamentale per un invecchiamento sano, mentre attività come la meditazione e la respirazione controllata migliorano la salute mentale e riducono i livelli di cortisolo, l'ormone dello stress. Un altro aspetto centrale del biohacking per la longevità è l'uso della tecnologia. Dispositivi come i tracker di attività, i monitor del sonno o i sensori di vari parametri corporei permettono di avere un quadro chiaro di come funziona il nostro corpo e come possiamo migliorare le nostre prestazioni. Esiste un ring, un dispositivo indossabile che monitora la qualità del sonno e altri parametri come la variabilità della frequenza cardiaca, permettendo di capire come utilizzare il riposo, che è fondamentale per la rigenerazione cellulare. Infine, un'area di crescente interesse nel campo della longevità è il supporto alla salute mitocondriale. I mitocondri, le centrali energetiche delle nostre cellule, giocano un ruolo cruciale nel processo di invecchiamento, questo ormai è assodato. Quando i mitocondri non funzionano correttamente, il corpo perde la sua capacità di produrre energia in modo efficiente. I biohacker allora utilizzano integratori come il coenzima Q10, il resveratrolo e la nicotinamide riboside per migliorare la funzione mitocondriale e rallentare l'invecchiamento a livello cellulare. In conclusione, il biohacking offre una prospettiva innovativa e pratica sulla longevità. Non si tratta di interventi complessi, ma di piccole azioni quotidiane che possono fare una grande differenza nel nostro benessere e nella nostra qualità della vita. Come sempre, l'importante è fare scelte consapevoli e bilanciate per creare una vita lunga, sana e piena di energia. Ne parleremo ancora nelle prossime puntate. E voi, siete d'accordo nel biohackerare il vostro corpo? Fatemi sapere! E adesso abbiamo un servizio molto interessante su quello che riguarda il benessere e i luoghi in cui è più semplice ritrovarlo e luoghi in cui è più semplice ritrovare il nostro equilibrio.
Oggi più che mai il viaggio non è solo esplorazione, ma una fuga dal caos della vita quotidiana per ritrovare equilibrio e benessere interiore. Un viaggio di benessere è un'occasione per riconnettersi con se stessi, immergersi nella natura e abbracciare pratiche rigenerative per corpo e mente. Molti scelgono destinazioni che offrono un mix di relax, meditazione e attività fisica, come retreat immersi tra le montagne o spa termali, che combinano antiche tradizioni con le ultime tecnologie per il benessere. Pensiamo ad esempio ai centri olistici in luoghi come Bali, la Costa Rica o le Alpi italiane, dove la natura incontaminata diventa la cornice ideale per ritrovare se stessi. Uno degli aspetti centrali di questi viaggi è la disconnessione digitale. Molti resort e centri di benessere invitano i visitatori a spegnere i dispositivi elettronici e a immergersi completamente nell'esperienza. Senza le distrazioni della tecnologia, il viaggio diventa un'opportunità per ascoltare il proprio corpo, praticare la mindfulness e ritrovare la pace interiore. Inoltre, queste esperienze non si limitano al relax. Molti centri offrono programmi personalizzati che includono yoga, ginnastica dolce, meditazione, trattamenti ayurvedici e terapie naturali. Questi programmi sono studiati per ristabilire l'equilibrio psicofisico, abbassare i livelli di stress e favorire la rigenerazione mentale. Ma non è solo il luogo a fare la differenza. anche la connessione con altre persone, attraverso sessioni di gruppo e pratiche di consapevolezza, gioca un ruolo fondamentale. Condividere questo percorso con altri partecipanti crea un senso di comunità e sostegno reciproco. Oltre a riconnettersi con la natura e disconnettersi dalla tecnologia, un aspetto sempre più importante nei viaggi di benessere è l'alimentazione consapevole. Molti centri offrono piani alimentari studiati per supportare il processo di disintossicazione e rigenerazione. Dai pasti vegetariani e vegani preparati con ingredienti biologici alle diete personalizzate che tengono conto delle esigenze individuali, l'alimentazione diventa parte integrante del viaggio. Alcuni centri organizzano anche workshop di cucina consapevole, insegnando come preparare piatti sani che nutrono corpo e mente, portando queste pratiche nella vita quotidiana anche una volta tornati a casa. Un'altra tendenza emergente nei viaggi di benessere è il forest bathing, o bagno nella foresta. Questa pratica, originaria del Giappone, consiste nel trascorrere del tempo immersi nella natura, senza fretta, assorbendo i suoni, i colori e gli odori dell'ambiente circostante. Gli studi dimostrano che il forest bathing abbassa la pressione sanguigna, riduce lo stress e migliora l'umore. È un'esperienza semplice, ma profondamente rigenerante, che permette di sentirsi connessi alla terra e al momento presente. Per chi cerca un'esperienza ancora più intensa, molti retreat offrono anche ritiri di silenzio, ma dove per alcuni giorni si sospendono le parole e si lascia spazio solo alla riflessione e alla contemplazione. Questo tipo di esperienza è ideale per chi desidera rallentare, staccare completamente dal ritmo frenetico della vita e fare un viaggio profondo all'interno di sé.
L'alimentazione è uno degli strumenti più potenti che abbiamo per influenzare il nostro benessere e sempre più persone stanno adottando un approccio consapevole al cibo. Mangiare in modo consapevole non riguarda solo cosa mettiamo nel piatto, ma anche il modo in cui lo facciamo. Ogni pasto può diventare un atto di connessione tra corpo e mente, aiutandoci a nutrire non solo il fisico, ma anche lo spirito. L'alimentazione consapevole significa prestare attenzione a ogni aspetto del nostro rapporto con il cibo, dalla scelta degli ingredienti fino al modo in cui li consumiamo. Invece di mangiare in fretta, distratti dal lavoro o dallo smartphone, la consapevolezza ci invita a rallentare e gustare ogni boccone e a riflettere sulle sensazioni che proviamo. Questo semplice cambiamento ha un impatto diretto sulla digestione e sul benessere emotivo, come dicevamo poco fa. Mangiare lentamente riduce il rischio di eccessi alimentari, poiché il cervello ha il tempo di registrare il senso di sazietà vero e proprio. Inoltre, masticare bene il cibo favorisce una migliore digestione, riducendo problemi come gonfiore o indigestione. Un altro aspetto importante dell'alimentazione consapevole è la qualità degli alimenti che scegliamo. Il concetto di cibo che cura si sta affermando sempre di più, perché siamo ciò che mangiamo. Scegliere cibi ricchi di nutrienti come frutta, verdura di stagione, cereali integrali e proteine sane non solo fornisce l'energia necessaria per affrontare la giornata, ma aiuta anche a prevenire malattie croniche. Ad esempio, il consumo regolare di alimenti ricchi di antiossidanti come bacche, cavoli, agrumi aiuta a combattere l'infiammazione, un fattore chiave nello sviluppo di molte patologie moderne. Inoltre, essere consapevoli di come il cibo viene prodotto ha un impatto significativo sul nostro benessere globale. Sempre più persone scelgono infatti alimenti biologici e prodotti localmente, non solo per ridurre l'esposizione a pesticidi e a sostanze chimiche, ma anche per supportare pratiche agricole più sostenibili. Questo approccio consapevole al cibo ha un impatto positivo anche sull'ambiente, riducendo l'impronta ecologica e promuovendo la biodiversità. Un altro aspetto cruciale riguarda la nostra connessione emotiva con il cibo. Molte persone mangiano per abitudine o per rispondere a emozioni come stress, ansia oppure noia. L'alimentazione consapevole ci aiuta invece a riconoscere questi meccanismi e a interromperli, riportando il focus sul nutrimento reale piuttosto che sul comfort temporaneo. Riconoscere la differenza tra fame fisica e fame emotiva è uno dei passi fondamentali verso un rapporto più sano con il cibo. Un esercizio pratico per sviluppare l'alimentazione consapevole consiste nel sedersi davanti al proprio piatto o pasto, insomma, senza distrazioni, osservandone il colore, la forma, l'odore del cibo e iniziare a mangiare lentamente, apprezzando la texture e il sapore di ogni boccone, prestando attenzione alle sensazioni fisiche del nostro corpo. Questo esercizio ci permette di riconnetterci con il processo del mangiare, rendendo un'esperienza più appagante e nutriente, non solo per il corpo, ma anche per la mente. Infine, l'alimentazione consapevole può avere un effetto domino, diciamo, positivo su altre aree della vita. Quando iniziamo a prestare attenzione a ciò che mangiamo e a come lo facciamo, diventiamo anche più consapevoli di altre scelte quotidiane, dalla gestione dello stress all'attività fisica. Un approccio olistico al benessere ci aiuta a vivere in modo più equilibrato e armonioso. Il cibo è molto più di un semplice nutrimento, è un mezzo per connetterci a noi stessi, alle nostre emozioni e al mondo che ci circonda. Scegliere di mangiare in modo consapevole significa prendersi cura del proprio corpo, mente e spirito, trasformando ogni pasto in un'opportunità per migliorare il nostro benessere complessivo. Bene, e anche questa settimana la nostra redazione ci stupisce con un servizio molto interessante per quanto riguarda il sonno. Il sonno è fondamentale per tutti noi e allora scopriamo come dormire meglio e come dormire di più.
Il sonno è uno dei pilastri fondamentali del benessere fisico e mentale. Tuttavia, nella nostra vita è spesso trascurato. La ricerca scientifica ci mostra che una buona qualità del sonno non è importante solo per sentirsi riposati, ma per supportare funzioni fondamentali come il sistema immunitario, la memoria e il benessere emotivo. Durante il sonno, il nostro cervello elabora le informazioni raccolte durante il giorno, consolidando la memoria e migliorando la creatività. Non dormire abbastanza o avere un sonno di scarsa qualità può ridurre la capacità di concentrazione, aumentare il rischio di malattie croniche come diabete e malattie cardiache, e compromettere il nostro equilibrio emotivo. Il sonno è anche cruciale per regolare gli ormoni che controllano la fame, come la leptina e la grelina. Questo significa che dormire male può portare a un aumento di peso. Ma quanto sonno è sufficiente? Gli esperti raccomandano tra le 7 e le 9 ore di sonno a notte per gli adulti. Tuttavia, non è solo la quantità a contare, anche la qualità è fondamentale. Ad esempio, evitare l'esposizione a schermi elettronici almeno un'ora prima di andare a letto aiuta a migliorare la produzione di melatonina, l'ormone che regola il sonno. Creare una routine serale è uno dei modi più efficaci per migliorare la qualità del riposo. Andare a letto e svegliarsi alla stessa ora ogni giorno aiuta a stabilizzare il ritmo circadiano, il nostro orologio biologico interno. Inoltre, sviluppare abitudini rilassanti come leggere, fare un bagno caldo o praticare tecniche di respirazione può preparare la mente al sonno. Anche l'ambiente gioca un ruolo chiave. Una stanza buia, fresca e silenziosa è ideale per favorire il riposo. Se necessario, utilizzare tende oscuranti o mascherine per bloccare la luce. E in caso di rumori esterni, si possono considerare i tappi per le orecchie o i rumori bianchi. Infine, non dimentichiamo l'importanza dell'attività fisica. L'esercizio regolare aiuta a dormire meglio, ma è importante evitare allenamenti intensi nelle ore serali, poiché potrebbero interferire con il rilassamento. Il sonno è una necessità per il nostro benessere generale. Migliorare la qualità del sonno significa investire nella nostra salute mentale, fisica ed emotiva e ci rende più resilienti per vivere al meglio.
L'integrazione tra medicina convenzionale e olistica sta diventando sempre più centrale nel panorama del benessere. Questo approccio combinato offre un modo più completo e personalizzato di trattare la salute, guardando non solo ai sintomi, ma anche alle cause profonde del malessere, prendendo in considerazione il corpo, la mente e lo spirito. La medicina convenzionale è da sempre considerata il pilastro per la diagnosi e il trattamento delle malattie acute e gravi. Tuttavia, negli ultimi anni si è riconosciuto il valore della medicina olistica nel supportare la prevenzione e il trattamento di disturbi cronici e anche nel migliorare la qualità della vita. Pratiche come l'agopuntura, la fitoterapia, la medicina ayurvedica e la medicina funzionale sono ora sempre più spesso affiancate a trattamenti convenzionali per offrire una cura più completa. Un esempio comune di questa integrazione è proprio l'agopuntura, una pratica millenaria della medicina tradizionale cinese che è stata sempre più accettata anche dalla medicina occidentale. Molti ospedali e cliniche, infatti, ora offrono l'agopuntura come completamento ai trattamenti per la gestione del dolore, in particolare nei pazienti oncologici o in quelli con disturbi muscoloscheletrici. Studi recenti hanno dimostrato che l'agopuntura può ridurre significativamente il dolore, migliorare la circolazione sanguigna e stimolare la guarigione naturale del corpo, tutto senza effetti collaterali negativi. Un'altra area dove vediamo l'integrazione è nella fitoterapia, l'uso di estratti vegetali per trattare vari disturbi. Sebbene le erbe siano state usate per secoli in molte culture, oggi vengono utilizzate in combinazione con farmaci convenzionali per migliorare proprio il benessere del paziente. Il ginseng, per esempio, e la curcuma sono spesso associati a terapie convenzionali per ridurre infiammazione e migliorare l'energia fisica e mentale. L'approccio integrativo cerca di massimizzare i benefici delle piante medicinali, riducendo al minimo gli effetti collaterali. E poi la medicina funzionale rappresenta un altro passo verso l'integrazione tra i due mondi. Invece di trattare semplicemente i sintomi, la medicina funzionale si concentra sull'individuazione e il trattamento delle cause profonde del malessere. Questo approccio combina analisi dettagliate come test nutrizionali o genetici con interventi dietetici, integratori e terapie naturali, integrando i farmaci quando necessario, naturalmente. Un altro aspetto dell'integrazione riguarda il ruolo crescente della medicina preventiva. La medicina olistica da sempre si è concentrata sulla prevenzione, promuovendo uno stile di vita sano che include dieta equilibrata, esercizio fisico e gestione dello stress. La medicina convenzionale ha ora abbracciato questi principi sviluppando programmi di prevenzione che combinano terapie tradizionali con olistiche come yoga, meditazione, tecniche di respirazione, per ridurre proprio il rischio di malattie croniche come il diabete, le malattie cardiache e l'ipertensione. In conclusione, l'integrazione tra medicina convenzionale e olistica offre ai pazienti il meglio di entrambi i mondi. L'approccio olistico si concentra sulla cura della persona nel suo insieme, mentre la medicina convenzionale fornisce diagnosi e trattamenti basati su prove scientifiche naturalmente e sull'alta tecnologia. Insieme questi approcci non solo aiutano a trattare le malattie, ma promuovono anche una migliore qualità della vita. E adesso eccoci arrivati al nostro archivio segreto. Voglio presentarvi un estratto di un'intervista a me molto cara fatta al maestro artista scultore Guerrino Lovato.
Allora guarda, questo è un calco di Arlecchino, va bene? La carta, che è questa, che è una carta riciclata di stracci, vedete, viene bagnata nell'acqua qualche ora prima, strizzata dell'acqua che ancora contiene e viene semplicemente, candidamente, facilmente pressata all'interno del negativo, vedete così?
Sì.
Senza che la colla esca dalla carta medesima.
Certo.
Dunque è un lavoro, come vedete, estremamente, possiamo dire, passivo, che è un lavoro più di pazienza che di abilità tecnica, però poi l'artigiano sarà veloce e sarà più bravo degli altri perché saprà fare in modo che le giunture non si vedino, che le carte si sposino bene una sull'altra, no? Una volta che tutta quanta la forma è stata riempita di questo primo strato, vedete, questo è il primo strato, viene subito data un'altra mano di colla che, come vedete, rincorre sempre la carta da dietro, che è questa qui, e viene pressata o un altro strato di questa carta azzurra che è più morbida, oppure una carta bianca che è una carta assorbente, in questo caso di cellulosa pura, che è più cara ma più resistente, che una volta che si è imbevuta di colla dà la struttura, diciamo, lo scheletro della maschera. Dunque si possono usare anche carte più semplici, anche le carte di giornale, soltanto che noi, per doverne fare tante e in fretta, usiamo queste carte appropriate che in tre strati ci permettono di rendere la maschera già finita.
Certo.
Una volta che questa, e qui si fa un playback, se si dice così non lo so neanche, una volta che è stata messa, vedete, qui dentro, facciamo finta,
cavevo
via tutto, ti non sta a filmare
questo
da
prima,
ecco,
dopo.
Adesso questo è l'ultimo strato di carta bianca che vi dicevo, si fa asciugare all'aria, anche d'inverno abbiamo una stufa, questa è una stufa
apposita
d'aria calda, ed viene fuori l'Arlecchino.
Eh
no, adesso bisogna cominciare il resto del lavoro. Adesso c'è il taglio, si taglia e poi si rifinisce, perché come appunto dicevo, è un prodotto sì poverissimo, ma però per diventare bello e prezioso ha bisogno di molto lavoro
molta
intorno.
Cura, certo.
Dunque c'è il taglio, c'è la rifinitura con una carta velina su tutti i bordi, uh-huh. E poi c'è una gessatura con un gesso di Bologna. Guardate che non ci sono trucchi, perché vi dico proprio tutto. Perché se c'è una cosa che non ho mai sopportato in bottega è che tutti dicono che c'è il trucco del maestro, un cavolo, lavora,
c'è
lavora e non ci sono trucchi. Ho scritto anche dei manuali della mia attività dove proprio spiego anche le colle, come farle, come non farle. E poi vengono aperti i fori, e questo qui, vedete, è un lavoro già più duro perché la carta è solida di su, è come un cartone, no? Uh-huh. E poi viene appunto rifinita, e lì bisognerebbe seguire adesso tutto quanto il passaggio. Vi dicevo, c'è un gesso che è una stucatura, che è un gesso che si chiama gesso di Bologna, poi viene grattata con la carta vetrata e poi lì si può andare sopra con i colori che si vogliono. E poi c'è la parte della decorazione, e poi per ottenere quegli effetti anticati, mm-hmm, c'è anche la parte appunto della pattinatura a cera, con la cera d'api.
Certo.
Ecco, questo qui mi si attaccherà in faccia, però è un piccolo arlecchino che è piccolino per il mio testone ormai, ma che è rifinito, finito, potremmo farvelo vedere finito, perché forse ce l'ho.
Certo.
C'è questo qui, eccolo lì, bravo, guarda. Ah, Adriano, ecco, non si sa le maschere una per una.
Ormai.
Facciamo qui facciamo il colpo di scema.
Da
eccolo
così.
Qua, da così a così, che è quello finito.
E di più, di più.
Guarda
di
che
più
bello. Questo è quello che apre la scena dell'orgia. Non so se ti ricordi che c'è quella donna svestitissima, e c'è questo Cristoforo Colombo, ha usato proprio questa, che tra l'altro, visto che te amiamo molto Kubrick, anche qui presenti, cioè l'idea che lui avesse scelto Cristoforo Colombo, che è quello che ha scoperto l'America, per far scoprire, vi ricordate la scena, al ragazzo, che mi sfugge il nome adesso, all'attore lì famosissimo, Tom Cruise, grazie, lo dico ragazzi perché ho un po' piccoletta, a Tom Cruise, di fargli scoprire questo mondo misterioso pieno di angosce, di ansia, perché guardate, è una scena più bella del film probabilmente, è stata delle più famose, l'idea che avesse usato Cristoforo Colombo l'ho trovata stupenda, e che avesse usato la mia maschera, perché me ne ordinavano due di ogni maschera, perché loro erano molto ricchi, cioè quando lavorava Kubrick lavorava, ci metteva anni per fare dei film, non come adesso Woody Allen che ci mette 6 mesi e anche meno, non per parlarci male, ma per dire, però produceva ogni 2 anni un film. Loro sono venuti a Venezia, di ogni modello ce ne hanno chiesti due. O aveva un'idea di lavorare agli specchi, oppure, secondo noi, era semplicemente che se una andava sciupata, rotta, rovinata, ne avevano già un'altra. E all'epoca ci comprarono milioni di merce. Guarda, non esagero. Al punto che noi credevamo di essere gli unici che avevano le maschere in quel film. Perché ce ne avevano comprate, se non esagero, 150, ma maschere costavano 600.000 lire l'una all'epoca. Poi invece si vede che lui ha cambiato idea, perché era molto geniale, capriccioso. Mi hanno spiegato la scenografa, perché lui non è mai venuto in bottega, neanche a Venezia. A Venezia le botteghe dicono un sacco di bugie, scrivono fuori. Non è vero, lui non è andato a comprare, mandava gli scenografi, ovviamente. E la scenografa mi ha spiegato che lui all'inizio aveva l'idea di fare che tutte le maschere della scena dell'orgia fossero dello stesso artigiano, per dare una certa idea di quell'ambiente. Poi, facendo in modo che Tom Cruise scendesse di casa e andasse in quella bottega lunga e stretta con un barbuto, che nel retro della bottega stava anche facendo l'amore con una ragazza, siccome avevano filmato nella mia bottega io che facevo tutte le cose, nel retro bottega avevamo dei costumi erotici, io non dico altro, mi fermo lì, però voglio dire, lui poi ha pensato, non grazie a me, no, però ha pensato che era più spaesante se usava tante maschere di tante botteghe diverse, ma l'acquisto l'avevano già fatto, quando abbiamo visto il film abbiamo visto che di notte ce n'erano 20, ma queste sono proprio protagoniste, questa qui, questa urlante, qui ha tutto lo schermo per conto suo. Non so se voi sapete, nel linguaggio del cinema, un attore, anche una comparsa, che per mezzo minuto ha tutto lo schermo è già passato in carriera.
Eccoci arrivati alla conclusione di puntata. Abbiamo approfondito la connessione intestino-cervello, come ridurre i sovraccarichi con la mindfulness e poi la ricerca della longevità e dell'invecchiamento in salute e come prestare attenzione al nostro rapporto con il cibo. Abbiamo valutato la nuova integrazione tra medicina tradizionale e olistica per un approccio completo al benessere. Dal mio archivio abbiamo visto il maestro Guerrino Lovato. Ospiti Sonia Manfra, maestra di yoga e ayurveda terapia, Elia Mercanzin, consulente di comunicazione. Continuate a seguirci, la prossima settimana avremo altre notizie e approfondimenti dedicati al benessere, alla crescita personale e all'evoluzione e altri ospiti. Il benessere e soprattutto la scoperta di noi stessi sono un viaggio. Facciamoli insieme per un mondo più consapevole e solidale. Vi auguro una settimana di crescita crescita e armonia. E fino alla prossima, amate sempre, restate centrati e vivete con un altro stile per dare forma a un nuovo benessere. State bene e grazie.